Diego, che è mancato improvvisamente ieri, era il papà della signora Salze, quindi pregate tutti per lui e anche per la sua cara famiglia. Per il resto, domenica prossima sarà la terza domenica dopo l'Epifania e la Santa Messa tornerà qui a Ferrara all'orario consueto, quindi alle ore 17:30. Avete ascoltato le letture della Messa odierna, seconda domenica dopo l'Epifania, l'Epistola ai Romani, un passo dell'Epistola ai Romani di San Paolo e poi il racconto che troviamo nel Vangelo di San Giovanni del miracolo alle nozze di Cana. Del passo di San Paolo vi invito a leggerlo perché sono parole molto semplici, non abbisognano di un gran commento, ma ci danno tanti consigli e tante esortazioni pratiche per la nostra vita quotidiana. Invece più misterioso è l'avvenimento delle nozze di Cana di cui ci parla il Vangelo, in quanto noi vediamo non solo un miracolo, ma il primo miracolo di Gesù che quasi in un certo senso li significa e li include tutti. Il fatto avvenne all'inizio della vita pubblica del Signore, da poco aveva lasciato la sua famiglia e radunato attorno a sé i primi discepoli. Abbiamo i due fratelli Simon Pietro e Andrea, gli altri due colleghi di lavoro, ovvero sia Giovanni e Giacomo, poi Filippo che hanno convinto e Filippo a sua volta ha convinto Natanaele o Bartolomeo, che era di Cana di Galilea, e quindi forse, anzi probabilmente c'è un collegamento tra questo matrimonio al quale noi assistiamo, questo banchetto di nozze, e la persona di Bartolomeo. E così pure c'è un collegamento con la Madonna, non sappiamo bene quale, ma la Santa Vergine è presente non solo come un'invitata tra gli altri, ma è una persona che può accorgersi che manca il vino quando neppure gli sposi e neppure colui che dirige il banchetto se ne rende conto. Quindi ella si occupava molto da vicino dei festeggiamenti ed era presente naturalmente anche Gesù. Allora, voi sapete che le persone superficiali, volgari o addirittura ostili alla religione mettono in burla questo miracolo del Signore che trasformò l'acqua in vino. Il significato, come vi ho detto, è molto profondo. Quest'acqua trasformata in vino rappresenta rispettivamente l'antica alleanza e la nuova alleanza. L'antica alleanza è anche il vino che era stato portato in tavola, quello normale, che doveva essere quello migliore, come scherza l'architriclino. E questo vino è buono. E tuttavia questo vino, pur essendo buono, diventa molto scadente se paragonato al vino miracoloso che il Signore fa portare dai servitori in tavola, senza che nessuno, tranne i futuri apostoli e Maria e i servi, sappiano che cosa è veramente accaduto. Come pure l'acqua che il Signore trasforma in vino, è anch'essa, come quel vino presentato per primo a tavola, un simbolo dell'antica legge, perché era l'acqua delle purificazioni che i giudei facevano, quindi per rispettare la legge di Mosè. Come l'acqua è più scadente rispetto al vino, così l'antica legge, pur buona in sé, come l'acqua o il vino buono che era stato portato, è imperfetto rispetto alla nuova alleanza. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che Gesù con questo miracolo vuole come anticipare misteriosamente, simbolicamente, la nuova alleanza. Ora, la nuova alleanza quando verrà stretta tra Dio e le anime? Al momento del sacrificio di Gesù sul Calvario, che è stato sacramentalmente anticipato all'ultima cena. Ora, all'ultima cena, Gesù transustanzierà il pane azimo nel suo corpo ed il vino di quella cena sacrificale nel suo sangue. Quindi come l'acqua è stata trasformata in vino a Cana di Galilea, così all'ultima cena, ecco, noi abbiamo questo vino che viene transustanziato, più che trasformato, transustanziato nel sangue di Gesù, cioè mantiene le sue apparenze, ma è realmente, veramente, sostanzialmente il sangue prezioso del Signore. Ora, l'alleanza tra Dio e gli uomini era sempre sancita dal sangue, ci dice l'Epistola agli Ebrei. Mosè, nell'Antico Testamento, asperse col sangue degli animali offerti in sacrificio tutti gli oggetti che dovevano servire per il culto divino ed il popolo. Ma che cosa poteva fare quel sangue? Solo il sangue di Gesù poteva veramente essere efficace per la salvezza delle nostre anime. Prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, che verrà versato per voi e per molti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. E quindi già a Cana, su preghiera e intercessione di Maria, che è mediatrice di tutte le grazie ed è madre del buon consiglio, dicendo ai servitori di fare tutto quello che Gesù dirà, ecco che avviene per anticipazione, viene un miracolo che anticipa la sua ora, come dice Gesù, perché che cosa c'è tra me e te, o donna? Non è ancora venuta la mia ora, ma se non è venuta la sua ora, quella della passione, è però anticipata e adombrata misteriosamente in questo miracolo, che è il primo miracolo. Per chi l'ha fatto Gesù questo miracolo? Non per la gente invitata. Sì, gli sposi hanno evitato una brutta figura e Gesù ha avuto misericordia di loro, ma l'ha fatto non per gli sposi che ignorano questo mistero, ma per i futuri apostoli che avevano incominciato a seguirlo senza ancora però conoscerlo bene e quindi senza amarlo come dovevano e senza lasciare ogni cosa per seguire lui. Invece vedendo questo miracolo, incominciarono a credere in lui. Già ci credevano, ma credere con maggiore fermezza, con maggiore entusiasmo, con maggiore profondità, incominciando a penetrare il mistero umano e divino di Gesù Cristo nostro Signore. E perché questo primo miracolo? Non ce n'è stato nessun altro nei primi 30 anni di vita di Gesù, che pure era l'onnipotente, poteva fare ogni cosa, ma visse invece una vita nascosta, silenziosa, nell'umiltà e nell'obbedienza. Perché, dicevo, questo primo miracolo avviene durante un banchetto di nozze? Non è un caso, non è un caso. Ed avviene durante un banchetto di nozze perché il Signore vuole essere lo sposo dell'anima nostra. Come dice San Paolo, la Chiesa è la sposa, Gesù è lo sposo, e quest'unione nuziale si è fatta sulla croce, quando lo sposo ha dato la sua vita per la sposa, manifestandogli così il suo grande amore. Allora noi che siamo membri della Chiesa, ognuno di noi deve essere la sposa di un tanto sposo. Dobbiamo amare con tutto il cuore il nostro sposo, lo sposo dell'anima nostra che è Gesù Cristo. E dobbiamo unirci a Lui con tutto il cuore, perché veramente deve essere lo sposo dell'anima nostra, il grande amore della nostra vita e della nostra eternità, come noi siamo stati un suo grande amore, giacché non c'è amore più grande che dare la vita per gli amici, e questo ha fatto Gesù Cristo per noi. Allora nel banchetto che unisce una famiglia attorno alla stessa tavola, e nel banchetto nuziale che unisce quindi lo sposo e la sposa, è figurato l'unione che noi abbiamo ad avere con Dio, mediante la fede, mediante la grazia, mediante la carità su questa terra e poi mediante la visione beatifica nel cielo, dove ci sarà questo banchetto nuziale eterno, dal quale le vergini sante sono incluse. E invece le vergini stolte, l'uomo che non aveva l'abito nuziale, sono esclusi, là dove pianto e stridor di denti. Invochiamo allora il sangue di Gesù, che è stato versato in lavacro delle nostre anime, per purificarci dei nostri peccati. Invochiamolo per noi, invochiamolo per i peccatori, invochiamolo per i moribondi e invochiamo per le anime sante del purgatorio, le quali gridano verso di noi e verso Dio, perché qualche goccia di questo sangue cada fino a loro per liberarla dalla pena che loro devono al Signore, che possono vedere il bel volto di Dio. Che sia questo quindi il nostro pensiero e il nostro desiderio oggi, e che decidiamo veramente di amare il Signore Gesù con tutto il cuore, già che Egli per primo, come dice sempre l'Evangelista Giovanni, ha amato noi. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Thank you.